Buonasera a Cecilia Gasdia.
Buonasera Davide.
Tutte le biografie di Cecilia Gasdia iniziano più o meno allo stesso modo. Soprano, veronese, nel 1980, all'età di soli 20 anni, vince il concorso Callas, Nuove Voci per la Lirica. Nessuna di queste biografie però ci racconta come una bambina che suonava il pianoforte è diventata uno dei più importanti soprani del mondo.
Partita da una bambina che suonava il pianoforte, che ha iniziato a 5 anni nel 1965, perché aveva una mamma e un papà molto illuminati, devo dire, per l'epoca. Perché è vero che il detto è impara l'arte, mettila da parte, però infatti noi l'abbiamo imparata e poi l'abbiamo anche usata in re. Però di fatto dovevamo andare tutti a scuola, quindi ho fatto tutti i corsi della scuola normale, compreso il liceo classico, compreso l'università, eccetera. Nel frattempo studiavo la musica con grande passione, perché poi la musica è un amore veramente sviscerato, cioè la studi proprio perché vuoi suonare, non può essere un'imposizione. E quindi piano piano la bambina, continuando a studiare la musica, è poi entrata al conservatorio, poi è entrata all'Arena perché così per lavorare come comparsa, ha preso la passione terribile per l'opera e ha deciso questa bambina di cominciare. Ho deciso di studiare canto perché poteva darmi la possibilità di entrare nel coro dell'Arena. Ecco, il mio inizio è stato quello, non era un desiderio di diventare una cantante. Insomma, mentre mi stavo diplomando in pianoforte, poi ho iniziato a studiare il canto e in realtà poi è nata anche da una bambina ancora più piccola che cantava sempre. Dai, io sono sempre stata una canterina, ma a me non me lo dicevano i miei genitori. Fin da piccola mi attaccavo ai jukebox, ma cantavo la musica leggera, ovviamente, come tutti i bambini. Le canzoni famose dei primi anni 60, tipo Una lacrima sul viso, le canzoni di Giuliola Cinquetti, questo era il mio repertorio, diciamo, di piccola bambina. E da lì questa passione evidentemente è nata, perché i cantanti si nasce, c'è poco da fare, io credo che non c'è altra spiegazione, se no non saremmo così pazzi da metterci a studiare il canto, perché studiare il canto è una cosa meravigliosa, ma è durissima e poi non sempre dà le soddisfazioni che uno vorrebbe, perché è molto difficile impostare una voce bene, ci vogliono tantissime qualità e a volte se uno manca di difetta di qualche qualità diventa un po' frustrante. E quindi è veramente, cioè io vedo che l'amore di quelli che studiano canto è talmente grande, perché per raggiungere dei risultati apprezzabili ci vuole tantissimo sacrificio. Anche per me è stato così e poi insomma, vabbè, l'amore però supera tutto, la passione per la musica.
Supera tutto al punto che 2 anni dopo arriva il debutto alla Scala.
Un anno e mezzo, sì, avevo 21 anni e mezzo. Beh, il debutto alla Scala però non era previsto, è stato un salvataggio in extremis di una situazione complicatissima che si era venuta a creare al Teatro alla Scala, che non si è mai poi ripetuta né prima né dopo, credo, nel mondo dell'opera, perché la grandissima Montserrat Caballé si era sentita male alla prima e come in tutti i teatri c'era la possibilità di sostituirla, però il pubblico decretò un no assoluto alla sostituta, che peraltro era bravissima, ma voleva sentire Caballé. Quindi il pubblico fece chiudere il teatro, perché successe una specie di rivoluzione dentro, dal loggione tirarono giù cuscini, insomma un macello, e quindi la Scala fu costretta a chiudere, cioè a serrare, e tenne chiuso per ben una settimana. Tutte le recite venivano regolarmente chiuso il teatro, perché il pubblico si rifiutava, voleva sentire solo la Caballé. Pensa che amore però per la Caballé. Durante quella settimana mi mandarono a chiamare, ma io ero giovanissima, 21 anni e mezzo circa. Avevo appena debuttato i Capuletti e Montè, che era una delle prime cose che facevo. Siccome conoscevo molto bene Anna Bolena, proprio per i noti motivi del fatto che sono una pianista e quindi avevo un certo repertorio, così, che per mia passione, studiavo, quindi sapevo bene l'Anna Bolena perché era una delle opere che era appena uscita in disco, fra l'altro, dopo la morte di Maria Callas. Nel 78, in quegli anni lì, erano usciti i primi dischi della Scala, 33 giri, e io mi ero comprata allo spartito, me l'ero studiata, quindi sapevo un po' la parte di tutti, ma non l'avevo mai cantata l'opera, a parte l'aria finale e il duetto con Jane Seymour. Ecco, mi ha chiamato per verificare se conoscevo la parte a memoria. E io la sapevo a memoria, solo però nella mia testa, perché non l'avevo cantata. E la sapevo, e così alla fine mi hanno buttato in scena. Però per fortuna Caballé decise di cantare una recita, e che quindi fece una serata veramente magica, magica in tutti i sensi, sia nel dolore che nella gioia, perché ne successe di tutto e di più, ma lei cantò in una maniera stupenda, alcuni passaggi dell'opera ce li ho ancora impressi nella mente. E poi io cominciai le mie recite al suo posto. E diciamo che quello fu, ecco, un momento importantissimo per una carriera, perché chiaramente debuttare alla Scala e la risonanza che ti dà la Scala, specialmente con un avvenimento del genere, fu immensa e da lì sono cominciato a girare il mondo.
Cecilia Gasdia inizia quindi a girare il mondo e a costruire un repertorio che è arrivato a contare 90 ruoli operistici, tra cui la parte del Leone spetta a Gioachino Rossini. Del rapporto tra Cecilia Gasdia e Rossini, così ha scritto Philip Cosset, l'illustre musicologo recentemente scomparso. Fra tutti i cantanti rossiniani con i quali ho lavorato negli ultimi 35 anni, Cecilia Gasdia è la sola cui la straordinaria musicalità ed il possesso dello stile del bel canto hanno permesso istintivamente di tirare per le lunghe una complessa serie di variazioni, l'una dopo l'altra. A che cosa si riferisce Gossett?
Come sappiamo, i cantanti dell'Ottocento facevano le variazioni nelle riprese delle opere di Rossini e poi anche nelle opere di Bellini, insomma, ma soprattutto in Rossini e anche prima, non ne parliamo. Quindi la capacità del cantante ottocentesco di fare le variazioni al momento era assolutamente abbastanza importante nel computo generale di una serata, però è vero che avevano anche una serie di cliché i cantanti di vari tipi di variazione da inserire dentro al momento a seconda anche di come ti senti, perché chiaramente, e questa è la parte più divertente, io essendo anche musicista mi ero, ma anche grazie a Philip Gossett e anche Alberto Zedda che avevano pacchi di variazioni già scritte, io me le leggevo tutte perché erano bellissime, poi c'era la possibilità di scegliere veramente fra una o l'altra, quindi avevo memorizzato moltissime delle variazioni di Philip Gossett, molte di Zedda, e siccome io facevo per anni anche un repertorio di Vivaldi dove anche le variazioni sono molto richieste, mi ero scritta anch'io tante variazioni, ho tutte le mie personali scritte, e quindi facevo sempre una specie di collage fra quelle che mi piacevano di più. Alcune sono anche di Rossini originali, per esempio sulla Gazzaladra, anche sul Barbiere di Siviglia, e quindi avevo immagazzinato nella mia mente una serie di possibilità. E una volta però mi è successo un guaio, perché alla Scala, durante il viaggio a Reims, in una cadenza di Corinna, sono partita a fare variazioni e poi ero così, ero in vena in questa cadenza e ho cominciato a partire per la tangente, passando da una tonalità all'altra, e c'era Maestro Abbado che mi guardava io vedevo nel video il Maestro Abbado perché io ero interna, e a un certo punto mi fa: torna a casa, torna a casa, torna a casa, e io non sapevo più come tornare indietro perché mi ero persa fra le varie tonalità, poi alla fine ho trovato il bandolo della matassa e così ho risolto e finalmente siamo tornati in tonalità, in tonica, tutti: brava, sei tornata a casa, meno male, mamma mamma.
Il viaggio a Reims di Abbado e Ronconi, cui facciamo riferimento, è una produzione mitica. Insieme alla Traviata con Kleiber e a quell'Anna Bolena del debutto, forse le tre più importanti della sua carriera. Ma se Cecilia Gasdia dovesse scegliere una fra le innumerevoli messe in scena della sua vita, quale menzionerebbe?
Ma si fa dire, i Pagliacci che fece Zeffirelli nel 93 a Teatro dell'Opera, che nacquero in esattamente in 30 giorni dal momento in cui fu deciso di fare quest'opera, un'opera al Teatro dell'Opera, che mancava, c'era un buco, e il sovrintendente di allora disse a Franco Zeffirelli: cosa facciamo? E lui ha pensato 3 secondi e ha detto: Pagliacci. E fa il sovrintendente: e cos'altro? Perché Pagliacci non si sono mai fatti da soli. E basta. E così è nato il famoso Pagliacci e basta, quindi è diventata un'opera da serata unica. Disegnò davanti a me il primo bozzetto dei Pagliacci sotto il pilone di un'autostrada sulla Napoli-Salerno, e da lì nacquero i Pagliacci. E dopo 30 giorni eravamo in scena con un cast, Daniel Oren, questa regia pazzesca, meravigliosa, Giacomini faceva Cagno, Leonucci che faceva il nostro Tonio, e prologo. Per non parlare di Saccomani, e adesso non mi ricordo tutti, ma insomma un cast nato all'ultimo momento, ma meraviglioso, fu un'esperienza, ma poi tante altre anche. Un'altra opera che ho amato molto è Le Jongleur de Notre Dame di Massenet, che è un'opera scritta per un tenore ma che fu eseguita anche da un soprano all'epoca, e Massenet accolse questo cambiamento con gioia, e quindi dette la sua benedizione, per cui ho potuto cantarla anch'io, ed è un ruolo bellissimo.
Va che in mano la prezza.
fra gli innumerevoli colleghi con cui ha lavorato, quali le piace ricordare come i suoi favoriti partner di scena?
Beh, insomma, con Giacomini ho cantato tantissimo, ho fatto tutte le opere drammatiche tipo Otello, Pagliacci, eccetera, quindi avevo un rapporto molto di grande amicizia, ho un rapporto di grande amicizia con Giacomini, poi ho cantato con Carrera, Spavarotti, Domingo, con tutti però, e loro sono straordinari. Però quello che poi ti lega ad alcuni cantanti è proprio magari un rapporto più familiare che nasce e allora poi dura tutta la vita. Con tutto che anche con Placido, insomma, quando ci vediamo siamo grandi amiconi, ma sai, ognuno poi va per la sua strada. Poi io devo dire che ho legato molto anche con le donne, quindi ho grandi amicizie con i soprani e quindi penso di essere abbastanza rara come e con i mezzo soprani.
Nella carriera di Cecilia Gasdie non si è posto il tema delle rivalità, che invece ha accompagnato la vita di quasi tutte le grandi dive dell'opera.
Ho sempre pensato c'è spazio per tutti. E nessuno poi è indispensabile né insostituibile nel mondo dell'arte, dell'opera, della musica.
E dunque, quali le colleghe più amate?
Ma ecco, io ho avuto una grande amicizia con Daniela Dessì, che con la quale abbiamo proprio fatto il concorso insieme, abbiamo spartito all'inizio addirittura alcune opere insieme, abbiamo cantato Mosè in Egitto, poi abbiamo cantato i racconti di Hoffman, abbiamo cantato mille altre cose. Poi i nostri, diciamo, repertori si sono un po' divisi, perché lei è andata su un repertorio più drammatico, io invece sono rimasta un po' su un repertorio più rossiniano, belcantistico. E quindi con lei ho sempre avuto un rapporto meraviglioso, tanto è vero che anche pochi mesi prima che morisse, purtroppo nessuno di noi lo sapeva e nemmeno io, l'avevo chiamata qui a Verona in un'accademia di regia che dirigo per fare questo grande corso di cantanti, un po' come quello della Scala, che doveva appunto avrebbe dovuto aver luogo da lì a poco, e lei aveva accettato con grande entusiasmo veramente, e purtroppo poi dopo 2 mesi è mancata.
Thank you.
Da qualche anno Cecilia Gasdia è diventata presidente dell'Accademia dell'Opera Italiana di Verona, un passaggio che ha sancito il suo definitivo addio alle scene liriche. Che cosa l'ha spinta verso questa scelta?
Verso la fine dei primi 20 anni, siccome avevo dei bambini, io ho anche due figli, che adesso sono grandi, ma alla fine degli anni 90 ho cominciato a soffrire moltissimo la mancanza dei miei figli perché avevano un'età ormai dove non potevano più seguirmi, mentre mi avevano sempre seguita. Quindi sono andata un po' in crisi anche per quello e quindi non avevo più quell'entusiasmo un po' che avevo all'inizio e poi anche secondo me la mia voce non aveva più alcune cose che per me erano essenziali, quindi ho sempre pensato o uno canta sempre al meglio o è meglio che lasci. Poi magari è sbagliato, non lo so. Comunque ho cominciato a diradare gli impegni, quelli operistici che mi tenevano lontana per tantissimo tempo. Poi ci ho preso gusto perché stavo così bene a casa. Poi io ho un'azienda agricola da dirigere, per cui insomma avevo questo. E poi io mi sono anche un po' dedicata ai miei hobby, tipo prendere un brevetto di volo perché era la mia grande passione, eccetera, eccetera. Poi insomma ho detto, beh, però essere un po' proprio staccata dal mondo della musica un pochino mi dispiaceva, anche se comunque ho sempre continuato a fare concerti, ma... E quando ho avuto questa possibilità di concorrere a questo, diciamo, a questo bellissimo posto di direttore della Verona Accademia per l'Opera Italiana, che è un'accademia di regia, scenografia e costume per l'opera, da master di primo livello post lauream. Insomma, sono stata scelta per diventare direttore e da lì è nata, diciamo, una nuova mia attività legata molto fortemente al mondo, diciamo, del teatro, proprio dalla parte del palcoscenico, dalla parte dei registi. E insomma poi da lì il passo è stato breve, perché insomma, questa esperienza è iniziata circa 4 anni fa e adesso nell'ultimo anno è successo questo cambiamento di Fondazione Arena, per cui diciamo, il commissariamento è terminato, insomma le cose si sono messe in un modo tale per cui il sindaco di Verona ha chiesto al ministro insomma, di darmi questa fiducia e siamo qua.
La fiducia di cui parla Cecilia Gasdia è arrivata il 19 gennaio di quest'anno con la nomina a sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Arena di Verona. Un cambiamento importante perché dalle nomine di carattere manageriale o puramente politiche si è passati ad una figura di grande spessore artistico. Come si è arrivati alla scelta del suo nome?
Beh, ma io ho collaborato molto con questo sindaco e mi sono anche resa disponibile proprio per dare una mano perché secondo me negli ultimi anni la Fondazione Arena aveva avuto dei problemi non da poco, abbastanza seri anche dal punto di vista, almeno nella mia opinione, anche dal punto di vista artistico. E quindi ho detto, mi sono resa disponibile. Lui ovviamente, non essendo un uomo di spettacolo, ma visto anche conoscendomi da anni, perché insomma qui a Verona sono anche abbastanza conosciuta per quello che ho fatto e quindi non è che... Anche vedendo un attimo il mio curriculum e anche il mio modo di agire, come sono come persona, mi ha dato fiducia. Ovviamente aiutandomi, mettendomi vicino un direttore generale importante, un manager, per cui che... Poi bisogna anche tenere presente che dentro la Fondazione Arena ci sono delle bravissime personalità in tutti diciamo, gli ambienti, dagli uffici amministrativi, gli uffici del personale, gli uffici tecnici, cioè, per non parlare di quelli artistici. Quindi c'è già una grande squadra di persone molto in gamba. Quindi abbiamo solo bisogno, tutti noi abbiamo sempre bisogno di magari di un'infusione di entusiasmo, perché è quello che alle volte viene a mancare quando le cose vanno un po' male, no? E poi le va sempre peggio e poi non si vede mai la fine della china e boh.
Thank you. fatto, come dicevamo, si tratta di un doppio ruolo applicato a due realtà liriche, il Teatro Filarmonico di Verona e l'Arena.
Sì, la Fondazione Arena è fatta da queste due, è l'unica fondazione al mondo che ha, io dico il filarmonico, perché il vero teatro nostro è il filarmonico, e l'Arena di Verona è questo grande anfiteatro che storicamente aveva sempre ospitato dal 1913 un festival estivo.
Si tratta di una realtà che, come sappiamo, accusa una sofferenza economica importante, una sofferenza ereditata, ma purtroppo non emendabile. Qual è la ricetta di Cecilia Gasdia per sanare i problemi dell'Arena?
Cioè, intanto c'era la parte artistica, che è quella che si vede di più, ovviamente, per cui un'immediata ricerca, anche grazie alle amicizie di cui godo, perché ovviamente conoscendo tutti nel mondo dell'opera ho avuto tantissimi aiuti dai cantanti di tutto il mondo, molti dei quali non volevano neanche più sentir parlare di Arena di Verona, non volevano più tornare, quindi c'era un po' una situazione abbastanza un po' tragica da questo punto di vista. Invece, proprio fidandosi di me, insomma, sono riuscita a creare in due mesi, a mettere insieme in due mesi dei cast che secondo me, e non solo secondo me, insomma, pare stiano funzionando bene, perché di fatto hanno dato già inizio a una vendita anche di biglietti, a un gradimento, chiamiamo così, se si può dire, superiore, che comincia a essere leggermente superiore agli anni passati, quindi questo è un segnale importantissimo. Poi c'è tutta la parte ovviamente degli aiuti da parte della città, anche la città si era molto staccata dalla fondazione, perché era una cosa reciproca, la fondazione si era un po' arroccata in certe posizioni lasciando fuori la città e la città si era ritirata, quindi era come una specie di isola da sola in mezzo a un deserto la fondazione. Invece la mia idea è sempre stata quella di ritornare a essere parte della città. Questo sindaco la vede esattamente come me, perché infatti qui bisogna trovare ovviamente anche molte sponsorizzazioni private, perché tutti i teatri hanno bisogno, tutte le fondazioni, di avere sponsor privati. Vedi la Scala che ha 64 milioni di euro di sponsor privati, quindi che supera nettamente quello che è, diciamo, il denaro del Ministero. Anche noi siamo alla ricerca ovviamente di avere sempre più denaro per poter ripristinare una situazione di... a partire dalla normalità in su, perché qui purtroppo siamo in una fase di l'ultimo anno della legge Brai, che è la fase di risanamento, dove c'è il prestito dello Stato, dove ci sono i lavoratori che stanno facendo veramente dei sacrifici pazzeschi, perché hanno avuto per 3 anni due mesi di stipendio in meno, quindi sono cose molto pesanti sul lavoro, sull'entusiasmo, come dico sempre io. Quindi tutto l'aspetto ovviamente di ricerca, di fundraising è importantissimo. Stiamo cercando di attuare tutta una serie ovviamente di accorgimenti sul marketing e sulle sponsorizzazioni che aiutino questo teatro ad avere una stabilità economica tale da poter poi guardare anche con più tranquillità al futuro triennale, perché poi bisogna fare sempre dei piani triennali. Non si può andare avanti alla giornata, se no non si riesce neanche a fare i piani artistici.
Dunque il direttore artistico Gasdia indirizza il sovrintendente Gasdia per il momento.
Spesso non sono d'accordo con me stessa. No, scherzo. Beh, è chiaro che il primo segnale forte è stato quello di cercare di fare dei cast molto interessanti, perché è evidente che la prima cosa che salta all'occhio è questa. E addirittura noi siamo già usciti con un anno di anticipo con la stagione del 19, adesso sto già finendo di chiudere proprio il cast del 19. Le prime cose interessanti sono state appunto la Anna Netrebko, che l'anno prossimo ha accettato con grande gioia, devo dire, di venire a cantare insieme a suo marito Yusif Eyvazov, e debutterà all'Arena di Verona, perché non ha mai cantato, viene a cantare il Trovatore, e quindi questo per noi è un grande segnale per questa fondazione, e soprattutto è una grande gioia per me, per il pubblico in generale, perché sai, vedere Anna Netrebko è difficile, poi andare alla Scala, al Covent Garden, al Metropolitan, ma vederla in un teatro così popolare, dove chiunque può permettersi insomma di comprare un biglietto per vederla, è secondo me la cosa più bella di tutti.
Se già quest'anno, infatti, il peso artistico di Cecilia Gasdia si è fatto sentire nelle scelte di cast e direttori, solo dall'anno prossimo il programma della stagione Areniana verrà deciso interamente da lei. Che cosa ci può anticipare?
Abbiamo la nuova produzione di Traviata, perché Traviata è un'opera sì, che abbiamo, di cui noi abbiamo un allestimento molto bello di Ugo De Haan, però ha già qualche anno, e quindi l'idea di, anche perché è una delle opere nel gradimento del pubblico areniano, una delle più gettonate, e quindi giustamente c'è bisogno. Se pensate che quando io ho iniziato in questo teatro più di 40 anni fa, negli anni 70, cioè ogni anno erano tutte nuove produzioni. Quindi adesso beh, per me pensare che forse si riesce a fare una nuova produzione l'anno è una cosa terribile. Però è anche vero che noi abbiamo delle produzioni di Franco Zeffirelli ormai storiche, che sono dei capolavori, dei tali capolavori che vengono riproposti a scadenze, diciamo, biennali, ed hanno sempre un successo. Quest'anno Turandot ha avuto, che pure ha diversi anni, ha avuto un successo veramente incredibile. Se pensi che ormai sono, sì, tanto tempo che la gente comunque la vede. E per non parlare del Trovatore l'anno prossimo, altro grande allestimento di Franco, la Ida che stiamo facendo quest'anno, e poi abbiamo ancora la Carmen da riproporre, perché quest'anno c'è una produzione di Carmen, però noi abbiamo sempre nel cassetto la Carmen di Zeffirelli da ripristinare, che fra l'altro fu nel 1995, quindi il primo allestimento di Franco Zeffirelli, che poi io montai con lui perché fui la prima Michaela. E quindi poi avremo questo appunto nuovo allestimento di Traviata, Trovatore, avremo l'Aida del 1913 ripresa da Gianfranco De Bosio, dove lo stesso De Bosio farà dei cambiamenti, quindi delle migliorie, chiamiamole, quindi avremo anche lì qualche sorpresa. Siamo tutti ovviamente proiettati al 2020, al 2021, nel 2020 ci sarà un'altra nuova grande produzione, nel 21 ovviamente 150enario dell'Aida. Nella nostra testa è già in movimento, stiamo lavorando per questo, diciamo, grande avvenimento della mega, super, mega galattica hollywoodiana Aida di Verdi.
Quindi un'arena sempre più aperta a tutti.
Certo, è un teatro popolare, però di grande qualità. È sempre stato un teatro di grande qualità, questo va ricordato, perché forse negli ultimi tempi era andato un po' dimenticato questo aspetto, perché all'Arena di Verona sono sempre venuti tutti i più grandi cantanti del mondo. Anzi, era un punto d'onore venire a cantare all'Arena di Verona, i grandi direttori d'orchestra, per non parlare dei grandi registi ovviamente, perché Arena di Verona offre, è l'unico teatro al mondo che può offrire uno spettacolo veramente unico per la grandezza, per questi allestimenti scenici incredibili.
Dunque noi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo a Cecilia Gasdia e all'Arena.
Grazie Davide, grazie a tutti.
A presto.